Una spia nella casa dell'amore di Anaïs Nin. Traduzione di Delfina Vezzoli. Bompiano Editore. Ogni qualvolta si sentiva persa nei deserti interminabili dell'insonnia, Sabina raccoglieva il filo labirintico della sua vita, ancora una volta dall'inizio, per vedere se riusciva a scoprire in quale momento i sentieri erano divenuti intricati. Quella notte ricordò i bagni di luna, come se fosse stato questo a marcarle l'inizio della sua vita invece dei genitori, della scuola, del luogo di nascita. Come se questi, e non l'eredità o l'imitazione dei genitori, avessero determinato il corso della sua vita. Erano i bagni di luna, forse, che giaceva la motivazione segreta delle sue azioni. A 16 anni Sabina faceva bagni di luna. Prima di tutto, perché chiunque altro faceva bagni di sole. E in secondo luogo, ammise, perché le era stato detto che era pericoloso. L'effetto dei bagni di luna era sconosciuto, ma era sottinteso che fosse opposto a quello del sole. La prima volta che Sabina si espose ai raggi lunari era spaventata. Quali sarebbero state le conseguenze? C'erano molti tabù contro il guardare la luna, molte vecchie leggende sugli effetti malefici dell'addormentarsi sotto i raggi di luna. Sabina sapeva che i pazzi erano molto turbati dalla luna piena e che alcuni di loro regredivano a comportamenti animali ululando alla volta del satellite. Sapeva che secondo l'astrologia la luna governava la vita notturna e l'inconscio, invisibile alla coscienza. Ma, d'altra parte, lei aveva sempre preferito la notte al giorno. D'estate i raggi di luna cadevano direttamente sul suo letto. Sabina si sdraiava su di esso nuda per ore e ore prima di addormentarsi, chiedendosi che effetto avrebbero avuto i raggi luminosi alla sua pelle, ai suoi capelli, ai suoi occhi e anche più a fondo, ai suoi sentimenti. Le pareva che grazie a questo rituale la sua pelle acquistasse una luminosità diversa, notturna, un bagliore naturale che si manifestava in tutto il suo fulgore solo di notte, sotto la luce artificiale. La gente lo notò e le chiese cosa stesse succedendo. Alcuni insinuarono persino che prendesse delle droghe. Ciò accrebbe il suo amore per il mistero. Sabina meditava su questo pianeta che teneva nell'oscurità metà di se stesso. Lo sentiva vicino, perché era il pianeta degli innamorati. L'attrazione che esercitava su di lei, il desiderio di bagnarsi nella sua luce, spiegavano la sua repulsione per casa, marito, bambini. Incominciò a immaginarsi di conoscere la vita che si svolgeva sulla luna. Amanti liberi, senza casa, senza figli, neppure legati l'uno all'altro. I bagni di luna cristallizzarono molti desideri e molti orientamenti di Sabina. Fino a quel momento aveva solo sperimentato una semplice ribellione contro il tipo di vita che la circondava. Ma ora incominciò a vedere le forme e i colori di altre vite, regni molto più misteriosi, sconosciuti e remoti da scoprire. Incominciò a capire che il suo rifiuto della vita ordinaria aveva uno scopo: lanciarlo come un razzo verso altre forme di esistenza. La ribellione era semplicemente l'attrito elettrico che accumulava una carica di potenza e che l'avrebbe lanciata nello spazio. Comprese come mai la irritava che la gente parlasse della vita come di una vita. Divenne consapevole di una miriade di vite dentro di sé. Il suo senso del tempo si alterò. Sentì con acutezza e dolore la brevità dell'arco di una vita fisica. La morte era vicina in modo terrificante e il viaggio verso di essa vertiginoso. Ma solo quando considerava le vite che si svolgevano intorno a lei, accettando le loro tabelle orarie, gli orologi e le misure. Tutto quello che essi facevano limitava il tempo. Essi parlavano di una nascita, di un'infanzia, di una storia d'amore, di un matrimonio, di una maturità, di una vecchiaia e di una morte. Trasmettevano il ciclo monotono ai loro figli. Ma Sabina, attivata dai raggi di luna, sentiva germinare in sé il potere di allungare il tempo nelle ramificazioni di una miriade di vite e di amori, di allungare il viaggio fino all'infinito, concedendosi giri e rigiri immensi e lussuosi come la cortigiana depositaria di più desideri. I semi di molte vite, di molti luoghi, di molte donne dentro di lei vennero fecondati dai raggi di luna, perché essi provenivano da quella vita notturna illimitata che di solito percepiamo soltanto nei sogni, che affonda le radici in tutte le magnificenze del passato, trasmettendone i ricchi sedimenti nel presente, proiettandoli nel futuro. Osservando la luna, Sabina acquistò la certezza dell'espansione del tempo, grazie alla profondità delle emozioni, della portata e dell'infinita molteplicità dell'esperienza. Fu questa la fiamma che cominciò a bruciare in lei, negli occhi e nella pelle, come una febbre segreta. E sua madre la guardò arrabbiata e disse: «Sembri tisica». Le bruciava dentro la fiamma di un vivere intensificato dalla febbre e attirava la gente verso di lei come le luci della vita notturna fanno uscire i passanti dall'oscurità di strade vuote. Quando finalmente riusciva ad addormentarsi, il suo era il sonno della sentinella notturna, perennemente consapevole del pericolo e degli inganni del tempo che cercava di imbrogliarla, permettendo agli orologi di scandire le ore che passavano mentre lei non era sveglia, ad afferrarne il contenuto. Mambo la rimproverava costantemente. «Tu non mi ami». Egli sentiva che Sabina abbracciava in lui la musica, baciava da sulle sue labbra le leggende, gli alberi, i tamburi dell'isola da cui era venuto. Intuiva che ella cercava di possedere ardentemente sia il suo corpo che la sua isola, che offriva il suo corpo alle sue mani quanto ai venti tropicali e che le ondulazioni del piacere ricordavano quelle dei nuotatori nei mari tropicali. Sulle sue labbra, ella assaporava le spezie della sua isola, di quell'isola in cui egli aveva imparato il suo modo speciale di accarezzarla, una voluttuosità serica, senza durezza o violenza, come la forma del suo corpo isolano che non lasciava vedere le ossa. Sabina non si sentiva colpevole per assaporare i tropici attraverso il corpo di Mambo. Provava una vergogna più sottile, quella di presentargli una Sabina inventata che simulava un amore unico. Quella notte, quando la droga delle carezze li avrebbe fatti immulinare nello spazio, liberi, liberi per un istante da tutti gli ostacoli dall'unione completa creati dagli esseri umani stessi, lei gli avrebbe dato una Sabina autentica. Quando i loro corpi, ancora frementi, giacevano fianco a fianco, c'era sempre silenzio. E in questo silenzio ciascuno incominciava a tessere trame di separazione, a dividere ciò che era stato unito, a restituire all'altro quello che per un attimo era stato ugualmente condiviso. C'erano essenze di carezze che potevano penetrare negli isolamenti più forti, filtrare attraverso le più forti difese. Ma queste, subito dopo lo scambio del desiderio, potevano essere distrutte come i semi della nascita. Mambo procedeva in questo lavoro attento, rinnovando la sua accusa segreta contro Sabina, che ella cercava solo il piacere, che in lui amava solo l'uomo dell'isola, il nuotatore e il suonatore di tamburi, che in lui non toccava mai, né desiderava ardentemente, né accoglieva nel suo corpo l'artista che egli più stimava in se stesso, il compositore di una musica che era un distillato dei temi barbarici della sua origine. Egli era un fuggiasco della sua isola, in cerca di consapevolezza, in cerca di sfumature e delicati equilibri, come nella musica di Debussy. E al suo fianco giaceva Sabina, che disperdeva febbrilmente ogni delicatezza, chiedendogli: «Batti il tamburo, Mambo, battilo, suona per me». Anche Sabina sgusciava fuori dal momento bruciante che aveva quasi saldato le loro differenze. Il suo io segreto, nudo e senza veli nelle braccia di lui, non doveva essere rivestito ancora una volta per quelle che pur nel silenzio ella sentiva come le sue chiusure e le sue tacite accuse. Prima che lui potesse parlare, ferendola con le parole, mentre lei giaceva nuda e indifesa, mentre preparava un giudizio, lei preparava la sua metamorfosi, in modo che qualsiasi Sabina egli colpisse, lei potesse abbandonarla come un travestimento, disfandosi della persona di cui di egli si era impossessato, con l'affermazione: «Non ero io». Allora, Qualsiasi parola di distruzione indirizzata alla Sabina che egli aveva posseduto, quella primitiva, non poteva raggiungerla. Ella era ormai uscita a metà della foresta del loro desiderio, il nucleo già lontanissimo, invulnerabile, protetto dalla fuga. Quel che rimaneva era un costume, era afflosciato sul pavimento della sua stanza, senza lei dentro.